Descendit,
nascidis,
missus abat patrinis,
introibit
raulem
intutus
tola
purpura
et exhibit
per
aulem
porta
lux
universa
in diretta dalle frequenze di Radio Mater trasmettiamo ora il Credo commentato da San Tommaso d'Aquino, catechesi a cura di Fra Christian Steiner. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo subito la parola a Fra Christian.
Buongiorno cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Mater, il nostro incontro, il nostro appuntamento mensile con San Tommaso, che normalmente compiamo perché in questo anno celebriamo i 700 anni della sua canonizzazione che è avvenuta ad Avignone da parte di Giovanni XXII, un papa francese, e per ricordarlo, per onorare questo centenario, questo giubileo, vi invitiamo a partecipare al suo modo di presentarci la fede, la vita cristiana, e abbiamo negli ultimi mesi commentato il commento di San Tommaso al Credo. Siamo arrivati oggi all'ultimo articolo, l'articolo Vita Eterna, che normalmente professiamo ogni domenica nel simbolo degli Apostoli. E ricordo la parola simbolo, il significato stupendo di questa parola, che viene dal greco, dalla parola symbolein, che vuol dire mettere insieme, e il simbolo era un'usanza dei greci. Un simbolo poteva essere un anello di creta, per esempio, che due amici spezzavano, così ognuno dei due prendeva una metà, e se uno andava in viaggio e poi mandava una lettera all'amico che è rimasto a casa, metteva anche la sua parte del simbolo, cioè dell'anello spezzato nella lettera, in modo tale che l'amico poteva essere certo che la lettera veniva dalla persona che conosceva. Che vuol dire che nel ricongiungimento delle due metà dell'anello, del simbolo, cioè la messa insieme, è un riconoscimento, cioè si riconoscono amici nel momento in cui avviene il ricongiungimento delle due metà. E in che senso è adesso il credo un simbolo? È proprio perché quando noi diciamo le parole del simbolo, del credo, ci riconosce il nostro amico che è Cristo, la Trinità. Nelle nostre parole riconosce se stessa. Essendo ognuno di noi immerso nella vita della Trinità grazie al nostro battesimo, siamo di fatto immersi, battezzati nel nome, nella persona, nella vita, nell'onnipresenza del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, quando noi pronunciamo le parole del credo, la Trinità che ci abita gioisce perché riconosciamo la sua vita in noi. Perciò ogni domenica o anche durante il giorno, quando noi abbiamo il tempo o lo scegliamo, possiamo procurare questo piacere, questa gioia immensa a tutta la Trinità, cioè che le possiamo riconoscere la sua identità, le sue azioni. E se guardiamo, la struttura del credo è prettamente trinitario, cioè prima ci rivolgiamo al Padre, poi a Gesù, al Cristo, poi allo Spirito Santo e poi confessiamo dove avviene la nostra immersione nella Trinità, cioè nella Chiesa. Più abbiamo amore verso le parole del credo, più si sente, tra virgolette, valorizzata la Trinità dentro di noi. Ma se notiamo, viviamo in modo molto distratto dalla presenza, dall'azione, dall'amore immenso che le tre persone divine che ci abitano in modo agevole, felice, liberi, costante, nella nostra anima e nel nostro corpo. Il credo vuole ravvivare ogni domenica, se fosse possibile ogni giorno, la nostra consapevolezza battesimale, arricchirla, renderla operativa, illuminante, beatificante durante la nostra vita quotidiana. E così siamo giunti al termine della considerazione del credo. Credo nella vita eterna, così concludiamo e aggiungiamo Amen. Come dice la stessa parola in italiano, fine può avere due significati secondo l'articolo che si mette davanti, o la fine o il fine. La fine è il termine, oltre al quale non si va. Il fine può essere anche il significato, o nella concezione che ha Tommaso d'Aquino è la realizzazione definitiva. Perciò lui dice il fine della vita umana è la visione di Dio. Per lui è di una chiarezza stupenda, meravigliosa, dice noi siamo tutti creati per poter vedere un giorno Dio così com'è. Per questo motivo, questo ultimo articolo, la fede nella vita eterna, è una confessione che noi facciamo riguardo al nostro vero fine. Cioè, come ci svegliassimo ogni giorno, ogni domenica, a dire, ah, noi siamo fatti per questo. E Tommaso, alla fine di questo commento all'articolo, dice, perché ho detto tutto questo? Affinché si imprima nella nostra memoria la consapevolezza della vita eterna. Vale a dire, ci suggerisce come arricchire, arredare, illuminare la nostra memoria del futuro. Se guardiamo bene, ogni volta, ogni mattina ci svegliamo con una certa memoria di questo giorno. Pensiamo già a mezzogiorno, alla sera. Abbiamo innato la tendenza ad avere una memoria di ciò che sta per accadere. O anche se guardiamo nel futuro, ci immaginiamo certe cose che possono succedere o meno. Chi è più pessimista tende sempre a valorizzare le cose negative che potrebbero succedere, chi è più ottimista tende a evidenziare le cose belle che c'ha davanti. Credo nella vita eterna significa che noi abbiamo una memoria del futuro che è terribilmente illuminata e super positiva, che avrebbe il potere e il diritto di illuminare ogni giorno del nostro futuro, proprio una consapevolezza profonda di come si conclude la storia umana e la mia storia personale, la mia storia familiare, la storia del nostro paese. Secondo la rivelazione, Cristo concluderà la vita dell'uomo, di ogni uomo personale e di tutta la storia. È una visione straordinaria della storia, del futuro. Allora, in questo senso, noi abbiamo un'ottima consapevolezza è un modo di imparare a pensarci in futuro. Noi, se guardiamo bene, ci viene spontaneo pensare, aiuto, se oggi succede una cosa che non va bene, già non vorrei arrivarci, cioè il futuro mi invade facilmente, il futuro quotidiano, il futuro di domani, se ci sono cose difficili che davano davanti, soprattutto sentendo, anche chi ha sentito adesso prima il giornale radio, la guerra è molto avanti nella nostra memoria del futuro, la paura che potesse arrivare anche in Italia, gli attentati, tutte queste cose influiscono sulla nostra memoria del futuro. E Tommaso vorrebbe aiutarci a dire: sei tu il soggetto agente, scegliente, riguardo a quanto vuoi pensare che accada nel tuo futuro. Noi abbiamo in mano la nostra memoria del futuro e possiamo arricchirla, possiamo impoverirla, possiamo farla tendere in un certo modo, in una direzione o un'altra. E il credo vorrebbe essere il fondamento, no? Lo sfondo e il principio illuminante che accumula, che arricchisce e illumina tutti i nostri pensieri del futuro e in modo particolare la nostra fede nella vita eterna. Prima di tutto Gesù no, dice, San Tommaso sottolinea che la nostra anima, che è soggetto, che permane anche dopo la morte, assomigliando a Dio, non può perire o sparire, come molti sostengono. La concezione biblica cristiana dice sì, l'anima nostra assomiglia a quelli degli animali, perché anche noi abbiamo i sentimenti, le emozioni, gli istinti, ma allo stesso momento assomigliamo a Dio, no? Abbiamo un'intelligenza straordinaria, una volontà meravigliosa, se vogliamo, perciò possiamo fidarci della nostra anima, che sia in grado di varcare la soglia della morte. E per questo la vita eterna è dono ineffabile che il Signore dà a chi è rimasto aperto verso di Lui durante la sua condizione terrena, la sua condizione storica. E Tommaso ci aiuta ad immaginare, a credere quali sono le caratteristiche della vita eterna. Noi tendiamo molto a trascurare questo aspetto, perciò ci fa molto bene se si va un po' nei dettagli per avere una memoria più esplicita del nostro futuro definitivo. La prima cosa è che l'uomo viene congiunto a Dio. O Dio è il premio e il fine di tutte le nostre fatiche, così scrive Tommaso, un'espressione molto bella. Dio stesso è il premio e il fine di tutti i nostri tutte le nostre fatiche. Uno potrebbe per questo già dire, ah, allora me lo ricordo facilmente. E questa congiunzione a Dio consiste in una visione perfetta, no, di Dio, che noi possiamo vedere il Padre, il Figlio e lo Spirito. Non sarà più un atto di fede, ma evidenza. E perciò implicherà, questo è un altro punto, la sazietà dei nostri desideri. Noi, come dice, cita anche Sant'Agostino e San Tommaso, vedremo, ameremo e loderemo. La gioia e la letizia entreranno in noi. L'azione di grazia e la voce delle lodi, come citando Isaia, dice Tommaso, sarà nel nostro pane quotidiano. E questo comporta una perfetta sazietà dei nostri desideri. Nel beato, questo non si parla della condizione del beato, non mancherà più niente, sarà completamente saziato, avrà tutte le gioie che ha, che desiderava. Tutto ciò che è desiderabile sarà lì interamente e in modo sovrabbondante. Se uno, così sempre Tommaso dice, desiderava dei piaceri, lì ci sarà somma e perfetto piacere, perché avremo Dio, infinitamente grande, meravigliosamente bello. Chi desiderava degli onori, o chi voleva essere re, che dice molto carino, gli uomini desiderano in modo particolare essere re, e i laici desiderano essere vescovi come i chierici. Però lì, essendo sacerdoti e re, non avremo più questo problema, perché la regalità, la sacerdotalità, ognuno la sperimenterà in modo così forte che non è completamente soddisfatto della propria condizione. Chi desiderava scienza, o la curiosità è un'espressione, lì sarà perfetta. Cioè non avremo bisogno di telegiornale o una gioia immensa di conoscere in Dio. Inoltre ci sarà una sicurezza perfetta. Come non è immaginabile il nostro mondo, di nuovo, proprio l'insicurezza che respiriamo in questo momento è motivo di ricordarci che la condizione definitiva sarà di sicurezza totale, perché è Cristo che ci garantisce di non poter essere derubato da nessuno. E come quarto punto aggiunge la gioia della società felice di tutti i beati. E lì è veramente molto bello quello che aggiunge: la gioia sarà così grande perché ognuno veramente amerà ognuno come se stesso. Perciò i beni, le cose belle che ha l'altro saranno come le mie. Non c'è differenza. Cioè la gioia è così grande, così immensa, perché avrò la gioia di ciò che gioisce Giovanni Paolo II, Santa Teresa d'Avila, Einstein, ci sarà, no? Allora, questa cosa è straordinaria, ci aspetta. E Tommaso ci aiuta in modo proprio forte a dire, se, nella misura in cui hai la memoria di queste caratteristiche stupende, molto belle, allora in questo modo la memoria si aprirà al futuro, perfetta visione di Dio, perfetta sazietà dei desideri, perfetta sicurezza e totale comunione con tutti i beati. Apriamoci a questa meravigliosa visione del futuro. Ci sentiremo di nuovo dopo il stacco musicale. Sono arrivate alcune domande riguardo a tipo l'anima esiste, queste, spesso si sente questa obiezione da tante persone, avendo una concezione, diciamo, scientifica della realtà, che è, diciamo, la visione più diffusa riguardo all'uomo, si fa fatica a riconoscere un principio immateriale che possa animare, come appunto dice questa parola, plasmare, realizzare la nostra persona e il nostro corpo. Se guardiamo nella storia dell'umanità le varie civiltà, la cultura egiziana, la cultura cinese, indiana, o anche più vicina la cultura romana, etruschi, la cultura dei nuraghi, della Sardegna, una delle culture più antiche, notiamo che tutti hanno una caratteristica, o dal punto di vista archeologico soprattutto, quello che l'archeologia maggiormente trova, si trova nelle tombe, l'Egitto, gli Etruschi, ovunque l'archeologia si volge, la fonte principale delle sue ritrovamenti sono le necropoli, e che fa capire, e cosa scoprono? La vita quotidiana, no? Noi grazie a questi reperti possiamo scoprire cosa mangiavano 2000 anni fa, 4000 anni fa, come si vestivano, quali tazze usavano, perché si dava al defunto tutto ciò che era necessario per il passaggio alla nuova vita. È veramente impressionante questa testimonianza universale, intercontinentale, delle civiltà antiche, che ci parla oggi della loro convinzione che la vita dopo la morte continuasse. Questa testimonianza penso che sia molto a favore di poter credere nell'anima, di dire questo sì, non possiamo finire. Se vogliamo poi una ancora più vicina a noi, è la più soggettiva, la più personale. Chi di noi vuole morire? Ma solo chi proprio dispera della vita, non vede o deve soffrire in modo sproporzionato, desidera morire. Ma chi, per esempio, è innamorato, ama, non può immaginarsi né che la persona amata possa sparire nel nulla, né che io stessa possa smettere di esistere. Appena l'amore entra in modo forte nella nostra vita, si diventa evidente che la persona non può sparire. Che significa? Più si attua in noi il nostro essere a immagine di Dio, che è amore, più diventa evidente che la persona ha un valore che non gli può essere tolto dalla fine della sua esistenza. Notiamo, se prendiamo molto sul serio, credo, queste esperienze, queste percezioni e anche questi dati scientifici dell'archeologia, noi possiamo fidarci dell'anima, che ha delle caratteristiche che ci rendono meravigliosamente a immagine di Dio. Un'altra domanda riguardo a questo tema della vita eterna può essere: esiste l'inferno? Tommaso, proprio in questo commento, approfondisce, o meglio accenna, anche a questa realtà, e si basa sulla scrittura, su quanto Gesù dice, per esempio, quando parla di sé, parla proprio in modo esplicito, no? Che chi va alla sinistra, a destra, chi non l'ha riconosciuto, e viene proclamato da lui che esiste una risurrezione per la morte, che è l'inferno. È una cosa molto terribile, che di nuovo è molto difficile da credere per noi, perché non possiamo immaginare che Dio fa del male a una persona. Però credo che qui Tommaso ci vuole aiutare a dire: non è Dio che vuol far questo, ma è la persona che si sceglie la sua vita futura. È il primo che ne stare le persone, di poter veramente liberare, poter evitare questo danno finale totale. Ed è espressione di quanto lui rispetta, se malgrado a suo vantaggio, la nostra libertà. Tommaso parla perciò che la pena più grande è l'essere separato da Dio e da tutti i beni, e sape proprio speculare alla meraviglia del paradiso e quanto uno sperimenta poi nell'inferno, il rimorso della coscienza. E anche, siccome Gesù parla della risurrezione dei corpi sia per i beati sia per i dannati, ci sarà anche un aspetto sensibile che accompagna questa cosa terribile, e poi soprattutto la disperazione per la propria salvezza, di vedere che questa cosa non è avvenuta. E in mezzo possiamo ricordare anche il purgatorio, la condizione di purificazione, che è un aspetto anche molto misterioso, che però ha un fondamento biblico. Spesso si dice che è un'invenzione della Chiesa del Medioevo, però troviamo già nel libro dei Maccabei un chiaro gesto nell'Israele, nella loro fede, nella condizione del purgatorio, quando fanno offrire delle preghiere per soldati defunti dopo che hanno scoperto che sotto le loro selle portavano delle statuine che esprimevano la loro venerazione per gli dei stranieri, che vuol dire che nella coscienza del popolo di Israele, già nel secondo secolo prima di Cristo, era che si poteva aiutare le persone defunte con la preghiera, e che implica che pensavano che c'era una condizione di cambiamento possibile, no? Di salvezza, ma non ancora di tutto compiuto. E questo vuol dire il purgatorio, che noi preghiamo, celebriamo l'Eucaristia per loro, perché li aiutiamo a completare la loro divinizzazione, la loro somiglianza. Ognuno di noi ha dentro di sé un modo personale di assomigliare a Cristo, e la gloria significa che è portata a compimento, e se non siamo pronti nel momento della nostra morte, è come sono i complementari, no? Dobbiamo aggiornarci. Ancora un'ultima domanda, forse che riguarda molto da vicino questo tema. Spesso si chiede, ma la reincarnazione non è forse più consona alla condizione umana? Perché non siamo d'accordo come Chiesa, come cattolici? La reincarnazione mette in discussione l'unicità della persona. Tommaso ha combattuto molto questo sotto un altro punto di vista, che in quel periodo era in voga la concezione che ci sia un'unica anima per tutte le persone. È una filosofia, un filosofo arabo che sosteneva questa idea, e lui dice no, non è possibile, perché ognuno ha la sua anima personale, il suo corpo personale, la sua sorte, la sua storia personale, che si porta a compimento in questa condizione del mondo, della storia. Se ci fosse la reincarnazione, viene interrotta la nostra identità, non sappiamo chi siamo veramente, siamo quello che è vissuto nella vita precedente o sono quello che sarò nella vita futura? Non c'è continuità di identità. Questo è in forte contrasto con l'unicità, l'amabilità, la preziosità della nostra persona che ci ha rivelato Cristo morendo e risorgendo per ognuno di noi. Le tre persone divine, noi li assomigliamo anche nel fatto della nostra unicità. Come sono loro tre uniche, così creano a loro immagine l'unicità della persona, e per quello possiamo avere questa gioia immensa che possiamo dire a noi stessi: guarda, sarai sempre te, perciò sarò sempre con te. proviamo a entrare in questa meravigliosa visione della vita, fermiamoci un momentino con uno stacco musicale, poi si apre alle domande degli ascoltatrici e degli ascoltatori. A tra poco.
Dalle frequenze di Radio Mater stiamo trasmettendo il Credo commentato da San Tommaso d'Aquino, catechesi a cura di Fra Christian Steiner. Apriamo ora le nostre linee telefoniche, se volete intervenire nella diretta e porre le vostre domande e osservazioni a Fra Christian, il numero da comporre è 031 646 000, oppure potete inviare un messaggio SMS o WhatsApp al numero 331 79 14523, oppure potete scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Aspettiamo qualche domanda o qualche osservazione. Desidero ricordare come la qualità della nostra preghiera dipende dalla cura che abbiamo per i suoi significati. Se noi non prendiamo mai in mano il credo, lo scriviamo magari con le nostre mani e poi sottolineiamo le parole che in modo particolare ci colpiscono, il rischio è molto alto che per tutta la vita recitiamo il credo ogni domenica, se va bene, così come abbiamo iniziato a recitarlo da bambini. Il grande problema ecclesiale attuale è che prima di tutto poche persone vengono all'Eucaristia, partecipano in modo attivo alla vita ecclesiale e poi lo fanno con una percezione di sé e di Dio, della preghiera perciò anche, come uno l'ha appreso da piccolo. E con questo siamo in grande contrasto con come ci formiamo, ci percepiamo a tutti gli altri livelli della nostra vita. A livello professionale abbiamo bisogno di continua formazione permanente, a livello familiare è centrale la percezione personale di sé, del marito, della moglie, dei figli, dei genitori, e richiede molto dialogo, e a livello con Cristo, col Padre, lo Spirito, le tre persone che ci fanno esistere, rischiamo di rimanere a un livello, diciamo, dell'infanzia, per non dire infantile. Non avviene un vero progresso di relazione con loro tre. E questo lo possiamo fare se prendiamo sul serio quanto la civiltà della cultura di massa ci regala come primo dono, che è la capacità di leggere e di scrivere. Noi purtroppo abbiamo ancora questa concezione, diciamo, funzionale della capacità fondante dell'essere a immagine di Dio, cioè dell'intelligenza che si attua con la scrittura letta e scritta, e perciò lo usiamo per motivi professionali, se va bene, e o amministrativi, ma mai per la conoscenza di noi e di Dio. Un grande progresso, diciamo un aggiornamento alla qualità della civiltà attuale, al grado di essere a immagine di Dio come società, sarebbe decidere, prendo in mano la penna o il computer come preferisco e cerco di fare una meditazione su una preghiera, poi sul mio modo di pregare e così via, per poter approfondire, personalizzare la relazione con Dio. E mai come oggi questo è possibile, no? Mai come oggi abbiamo a disposizione le capacità intellettuali che sono a favore della comprensione della parola e delle persone. Abbiamo la fede più personalizzante che ci può essere, quella della Trinità. Cioè noi, la Chiesa, la sua caratteristica più specifica è essere immersa in tre persone divine. Se non personalizziamo la relazione con loro tre, noi siamo proprio accanto alle cose più centrali della nostra esistenza. Vediamo se c'è qualche arrivo, sembra che è tutto molto chiaro. Proviamo a fare un altro passo, chiediamoci qual è la preghiera preferita che ognuno porta dentro di sé, come può darsi che sia il Padre Nostro, l'Ave Maria, però si potrebbe anche andare oltre a una preghiera personale con Cristo, che si parla con Lui, di come uno vive la propria giornata, no? Il rischio alto è che si esclude dalla relazione con Dio, con la Trinità, ciò che uno sperimenta nel più intimo quotidiano, perché non crediamo semplicemente che Dio non si interessa di questo. E qui entrerebbe in gioco, no? L'inizio del credo, se Dio è creatore, Tommaso spesso sottolinea è il comunicatore attuale del nostro essere, vuol dire che è lui che più di me è familiare con i miei stati d'animi, con i miei pensieri, con le mie preoccupazioni, con le caratteristiche tipiche della mia vita quotidiana. Se noi vedessimo come la Trinità conosce, ama, partecipa alla nostra vita quotidiana, rimarremmo di stucco, perché ha un accesso infinitamente privilegiato che è darmi il mio essere, ma che è un'azione libera, attuale, consapevole di tutte e tre le persone divine nei miei confronti. Mi dona a me stesso ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni momento. Questa è la premessa per parlare con la Trinità. È l'essere più familiare, più innamorato, più competente della mia vita personale, familiare, professionale, storica. Nessuno ama così tanto me, nessuno conosce così tanto me. Allora, ricordare, sì?
Ecco padre, abbiamo una telefonata, abbiamo Mario al telefono.
Prego, prego. Pronto, Mario?
Buongiorno
prego.
Padre, sono Mario della provincia di Torino.
Buongiorno.
Buongiorno. Volevo chiedere un consiglio.
Ecco. Mario, scusi.
Una vita spirituale intensa.
Mario, scusa, puoi spegnere la radio che crea rimbombo?
Sì.
Grazie.
Dicevo che pur avendo una vita spirituale intensa e il neuropsichiatra dice che sono sano psichicamente, io sento delle debolezze nel corpo, nella vita di tutti i giorni. Cosa può essere? Mancanza di una preghiera particolare o di una predisposizione particolare?
Credo è un buon segno, no? Vuol dire che siamo vivi quando sentiamo delle debolezze nel corpo, la condizione perfetta credo che si raggiunga proprio con la risurrezione. Prima sarà difficile che ci sia proprio tutto a posto a tutti i livelli, dal punto di vista fisico, psichico, spirituale. Credo una delle cose grandi che ci dona il Cristo di poter riconciliarsi con i propri difetti senza dover pretendere da noi stessi di essere tutto a posto per abbracciare la vita che Cristo ci dà. È un altro aspetto bellissimo della vita pasquale, che lui, avendo assunto ogni male che portiamo dentro di noi, noi possiamo abitarci e lui nell'imperfezione.
Va bene, allora la ringrazio padre, sono contento così, grazie.
Prego, prego, prego.
Buongiorno.
Credo che è una domanda molto importante di Mario, che noi abbiamo di fronte a noi, ci aspettiamo di essere a posto a tutti i livelli della nostra esistenza, invece sperimentiamo ogni giorno che manca qualcosa in relazione alla moglie, al marito, ai figli, ai genitori, e rischiamo di ingrandire questa percezione delle mancanze a sfavore è una tendenza che troviamo dentro di noi che possiamo curare, nel senso di dirci: guarda, a te ti vuole bene la Trinità, Cristo, prima perché sei tu, e poi all'interno della tua persona, della tua vita, ci sono tutte le imperfezioni che sono però più piccoli nel valore della tua persona. Per noi è molto difficile apprendere questa consapevolezza di noi stessi, perché normalmente siamo educati a dover a mettere l'accento sulle azioni, sull'efficienza, sono vari valori molto preziosi, però attuano la loro preziosità se rimangono all'interno della consapevolezza della dignità, della preziosità delle nostre persone, come le sta vivendo la Trinità in questo momento. E questo è una fonte molto bella di pace e allo stesso momento di creatività equilibrata, cioè non sfoggia nello stress, nell'attivismo, e ci riconcilia con le nostre persone, sapere che Cristo abita felicemente nella nostra persona, nella nostra anima, insieme alle nostre imperfezioni. Cioè lì non possiamo distogliere la Trinità dalla visione della nostra preziosità, perché è lei stessa che la sta creando in questo momento, perciò non possiamo interferire a quel livello. Allora l'immersione battesimale ci mette dalla parte dalla quale Cristo ci sta guardando, ammirando e amando.
Ecco, padre, scusi, abbiamo un messaggio di Andrea da Verbania che chiede buongiorno, che cosa sono gli inferi, ossia è l'inferno?
Sì. Grazie per questa domanda. Gli inferi, se guardiamo, sono famosi soprattutto nell'iconografia ortodossa, ma anche nell'iconografia occidentale si veniva presentato spesso, fino tipo il Beato Angelico, saremo nel XV secolo, gli inferi vengono messi in risalto soprattutto il Sabato Santo, dove secondo la lettera di San Pietro, Cristo è sceso a predicare ai giusti, e sarebbe il luogo, la condizione di attesa dei giusti prima della venuta di Cristo. E proprio ispirandosi a questo brano della lettera di San Pietro, la teologia dei padri ha sviluppato la teologia del Sabato Santo, che celebra il Cristo che scende negli inferi per redimere Adamo, Eva, i profeti, e col tempo veniva anche associato a tutti i giusti di tutte le culture, come Platone, come Aristotele, Buddha, di tutte le persone che secondo la loro coscienza cercavano di vivere, e Cristo, scendendo negli inferi, li ha ridenti. Il tema si trova anche, per esempio, nell'Odissea, dove Ulisse scende negli inferi e incontra sua madre. È un tema che si trova in tutte le civiltà, che vuol dire lo stato della morte non redenta. La visione cristiana teologica viene adesso celebrata con questa meravigliosa icona, l'Anastasis, dove si vede il Cristo che prende per mano Adamo e Eva e li redime. Se uno vuole proprio leggere uno dei testi più belli, bisogna prendere il Sabato Santo, la liturgia delle ore, l'ufficio delle letture, la seconda, dove in modo straordinario viene raccontato come Cristo viene accolto negli inferi da Adamo e Eva. È uno dei testi più belli, che fa vedere la profondità, la meraviglia della redenzione, della risurrezione attuata da Cristo. Molto bene. Grazie per queste domande. Cioè, notiamo, questa è anche una caratteristica meravigliosa di San Tommaso, ogni domanda porta nuova luce, perciò lui ha scritto la sua opera, sono migliaia di domande, prendendo da Platone e Aristotele il metodo dialettico, dove prima di rispondere a una domanda, prima si cercano di varare tutte le opzioni possibili, in modo da viscerare il tema in questione da più possibili punti di vista. Credo che è veramente un metodo molto bello. Concludiamo questo ultimo incontro sul credo con la benedizione. Notiamo, in ogni benedizione viene nominato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perciò benedire vuol dire svegliare in noi la consapevolezza della nostra immersione nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e di entrare in sintonia con come loro tre ci benedicono ogni giorno. Il Signore sia con voi e benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Auguro a tutti una bella giornata nella Trinità e a presto.
Mis Jesus abbatte patris, intro Universe.